io avevo scritto questo intervento appunti, ma adesso me lo so tutto riscritto per renderlo un po' completamente, abbreviarlo un pochettino, quindi lo leggo in maniera così, non mi disperdo, e oltretutto spero di essere più breve possibile. Allora inizio con questa citazione: quando rimarremo soli a raccontare l'orrore della Shoah, non basterà dire mai più, né rifugiarsi tra le convenzioni della retorica. Serviranno gli strumenti della storia e la capacità di superare i riti consolatori della memoria. Questo è un pezzo che io ho tratto da un libro molto bello di Davide Bidussa, che è un giornalista, uno storico, si chiama L'ultimo testimone, un libro di 7-8 anni fa. Mi pare che le parole di Bidussa riassumano un po' con efficacia il contesto del quale ci troviamo oggi di fronte alla memoria della Shoah, nell'età post-memoria, dopo l'ultimo testimone appunto. Ma oggi che significa insegnare e imparare la Shoah a partire dagli strumenti della storia? Per approfondire e riflettere su questi temi che ci accompagnano come circolo culturale da sempre, da tanto tempo, è stato un percorso storico-culturale nostro, abbiamo organizzato la presentazione di questo che io ritengo un bellissimo libro, Insegnare alla catastrofe, tant'è che ci ho fatto anche ho fatto un'intervista a Carlo Scognamini, ho fatto cose anche per la RAI perché mi sembrava proprio bello anche da far conoscere. Questo libro, che si chiama appunto Insegnare la catastrofe, il discorso sulla didattica della Shoah, è edito dalla Statem, che Scognamini è un docente di filosofia al liceo Cavour di Roma, è anche però professore alla facoltà di giurisprudenza a Roma 3. Con lui poi abbiamo invitato, e lo ringrazio tantissimo, anche Massimiliano Fiorucci, che è un docente di pedagogia interculturale e sociale di Roma 3, con cui abbiamo, senza che io sapessi, molti personaggi e conoscenze insieme. Allora, la scuola è coinvolta in prima persona nel groviglio delle questioni connesse a questo tema ed è coinvolta proprio per il suo compito formativo e educativo. Un compito oggi ancora più arduo proprio perché la crescente distanza temporale, emotiva e cognitiva delle nuove generazioni, questo lo dice espressamente Carlo nel libro, rispetto agli eventi di cui parliamo. Ogni generazione ha una sua memoria e la memoria dei giovani di oggi si costruisce in maniera assai diversa rispetto a quella nostra, dei nostri insegnanti, dei genitori e dei nonni. Dico subito che il libro di Carlo Scognamini è di grande valore proprio perché è stato scritto come strumento per gli insegnanti, ma può anche servire a far riflettere i giovani che lo leggeranno, spero, e ad accompagnarli nella ricerca dei valori umani universali, come lui dice. Oggi si rende necessario un ripensamento sulla didattica della Shoah, onde evitare la ritualità. Ogni anno, il 27 di gennaio, si parla dello sterminio e poi, dopo pochi giorni, il tema scompare, soprattutto sui banchi di scuola. Quest'anno, in occasione dell'anniversario delle leggi razziarie del 38, il periodo di attenzione è durato qualche giorno in più, ma è già scomparso. La ritualità, la narrazione eternamente uguale a se stessa, come dice Carlo, rischia di generare non solo indifferenza, ma in molti casi anche insofferenza. Per questo la didattica della Shoah va completamente ripensata, tanto più quando non rimangono che pochissimi testimoni, quasi più nessuno, diretti. E quindi il compito di dare continuità alla testimonianza, da parte soprattutto dei professori, ma da parte di tutti, di storici e quant'altro, diventa un'operazione inevitabilmente mediata. Giustamente, afferma Carlo, non basta più la testimonianza, ma bisogna capire come riuscire a far riflettere gli studenti ed accompagnarli nella ricerca di quei valori umani universali. Non basta commuovere o scandalizzare. Insomma, la scuola deve diventare il luogo dove la conoscenza e l'interpretazione, dice sempre Carlo, e dei fatti serve a far crescere i ragazzi e li porti ad una maturazione etica. Ma come? Nel libro sono molti i metodi su cui l'autore tenta di ragionare, ne cito pochi, poi saranno loro a raccontarci di più. Intanto bisogna diversificare l'età a cui ci si rivolge. per i bambini è bene soffermarsi su quello che è avvenuto prima e dopo la Shoah, individuare storie di bambini che hanno vissuto l'esperienza del nascondersi, della persecuzione, poi con gradualità parlare anche del ghetto e anche dei giusti. Mentre per quelli più grandi una delle cose di cui parlare è le dimensioni dell'ebraismo, soprattutto in Europa. Il loro si deve provare a far emergere il concetto di complessità dell'evento storico della Shoah, dice sempre lui. Carlo si sofferma molto e con grande acutezza a decifrare il processo decisionale che ha portato allo sterminio, all'ambiguità del fascismo italiano e all'ambiguità della Chiesa. Poi affronta il concetto del ruolo della testimonianza, una testimonianza importante ma spesso parziale o a lungo taciuta a causa del senso di colpa e di vergogna di chi era sopravvissuto e della quale, come ha detto, purtroppo saremmo costretti a farne a meno. Tutto insieme, testimonianza, conoscenza storica e categoriale, devono puntare a fondare barlumi di coscienza morale rispetto al contesto storico attuale in cui i giovani sono immersi, e solo se si riuscirà in questo si potrà dire che la didattica della Shoah ha colpito il segno. Un grande contributo di conoscenza raccomandato dal libro può venire dallo studio della psicologia sociale, indagando non solo il punto di vista delle vittime, ma anche per capire come uomini comuni si siano potuti trasformare in carnefici. Questo poi lo chiederemo in maniera specifica a Carlo Fiorucci. Massimiliano Fiorucci. Storicamente, Carlo afferma, e secondo me ha profondamente ragione, che l'eliminazione fisica degli ebrei avviene a conclusione di un processo che era iniziato con il piano del loro allontanamento totale dalla Germania e dai paesi da loro occupati. Poi la deportazione di massa, la cosiddetta ipotesi Madagascar, e infine la soluzione finale del 41 decisa a tavolino dai maggiori esponenti del nazismo. Ma è necessario indagare anche le radici remote dell'antisemitismo. Un principio antico e radicato, un giudizio fortemente discriminatorio, niente affatto chiuso, che ha una capacità di rinnovarsi e addirittura assumere sempre elementi nuovi. Gli ebrei sono stati accusati di deicidio, complottismo, accuse di essere attaccati al denaro, di essere in finanza senza scrupoli, fino addirittura ad arrivare alla teoria di essere una razza a parto e di essere biologicamente diversi. Allora, quali processi di insegnamento sono possibili per contribuire a debellare l'antisemitismo? Quanto è presente nella nostra cultura l'ebraismo? Conoscere meglio queste cose potrebbe spiegare quello che, come dice Carlo, quel parricidio culturale che poi si è spinto trasformandosi in un'opera di sterminio sistematico. Oggi gli studenti hanno a disposizione pochi studi sulla storia dell'ebraismo e che io sappia non esiste un libro di testo per la scuola che ne parli in maniera argomentata. Il libro si sofferma anche sul ruolo del fascismo, questo è un altro capitolo, del suo contributo allo sterminio, soprattutto dopo l'emanazione delle leggi razziali. Ne abbiamo qua parlato lungamente anche alcuni mesi fa. Gli studenti devono approfondire il ruolo del fascismo, non credere, come molti hanno fatto per anni, nel mito degli italiani brava gente. Sarebbe utile che si conoscesse chi ha rischiato la vita per soccorrere degli estranei perseguitati. Carlo lancia un appello agli insegnanti. Domandate ai vostri ragazzi se oggi sono disposti a far qualcosa per il vicino di banco o di casa, magari immigrato o perseguitato, e chiedete che cosa ti aspetti dal tuo vicino. Carlo ha raccontato un episodio avvenuto nella sua classe al liceo, che è quella che gli ha scatenato dopo aver discusso dello sterminio e dopo aver visto i ragazzi commuoversi, addirittura piangere, a distanza di pochi minuti, all'uscita sentire affermare dagli stessi ragazzi che neri e zingari dovrebbero essere tutti bruciati. Il libro si conclude con una sorta di appello. La Shoah e i fenomeni antisemiti sono avvenimenti avvenuti nei paesi più istruiti nel mondo. Quindi la scuola e non solo l'istruzione da soli non sono una garanzia per una formazione etica e morale. Ci vuole un ruolo più attivo di tutti, insegnanti e genitori. Un aiuto forte può venire dai media, anche se oggi avvisiamo che rimano esattamente un po' contro. Carlo dice la smettano di incidere nel disimpegno e esaltando e valorizzando e valorizzandolo. Questo atteggiamento non solo dei media oggi è il nocciolo in cui emergono ideologie superficiali in cui solo in pochi si rendono conto delle conseguenze. Oggi il nostro compito come circolo, attraverso queste ed altre iniziative che penso che continueremo a fare, è di cercare di andare contro appunto queste storie, perché queste storie come la Shoah non si ripetono mai più. Ok. Volevo leggere una cosa che ha scritto Goldkorn, forse sempre sul tema dell'antisemitismo, che ho scoperto, quindi l'ho ripreso e riportato, lo leggo testualmente. Forse in Occidente l'antisemitismo è cresciuto in tutta Europa, tanto che il governo tedesco ha voluto nominare proprio in questi giorni un incaricato alla lotta contro questa piaga, una specie di idra, la chiama, in cui ricrescono le teste ogni volta che nel vecchio continente tira aria di crisi. Terribile, eh? Allora, ci siamo messi d'accordo, diamo la parola a Massimiliano Fiorucci. Grazie.